capitolo 21, da 15 a 25. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci le mie pecorelle. Gli disse la terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che la terza volta gli dicesse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecorelle. In verità ti dico, quando eri più giovane, ti tingevi la veste da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: Seguimi. Pietro allora, voltatosi, vide che gli seguiva quel discepolo che Gesù amava, quello che nella cena si era trovato al suo fianco e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù: Signore, e lui? Gesù gli rispose: Se voglio che egli rimanga finché io venga, che importa a te? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: Se voglio che rimanga finché io venga, che importa a te? Questo è il discepolo che rende testimonianza su questi fatti e li ha scritti. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Questo brano comincia collegandosi con quello precedente, perché è un'unica apparizione di Gesù. Dopo aver mangiato, quando ebbero mangiato. Quindi dopo che hanno fatto un'esperienza semplice di comunione tra di loro col Signore, con Gesù, provocata da Lui. Dopo che hanno avuto i segni concreti dell'amore di Gesù, il pane e il pesce cotti sulle braccia, quando ebbero mangiato. Dopo questa esperienza con Gesù, ecco che Gesù prende uno a tu per tu, uno di essi, Simon Pietro. Questo può stare a indicare che non basta un'esperienza comunitaria, ci vuole l'adesione personale, così come era già successo con Tommaso, lo stesso succede con Pietro. L'incontro di Gesù è comunitario, ma richiede un'adesione personale, individuale. E poi il fatto che Gesù parla a Pietro e soltanto a Pietro, quasi ignorando la presenza degli altri, anche questo fatto credo sia significativo. Se Gesù chiama proprio il primo ad un colloquio personale così, ad un esame così accurato, credo che questo non è per dire non occorre farlo agli altri, no, un colloquio così non serve agli altri, ma è proprio per prepararlo per tutti, perché tutti quelli che vengono dietro a Pietro siano aiutati e preparati a questo stesso colloquio con Gesù. Mi ami tu più di costoro? È la prima volta che Gesù fa questa domanda a qualcuno dei suoi discepoli. Durante i 3 anni in cui era stato con loro non aveva mai chiesto una cosa del genere. Perché Gesù ha atteso fino a questo momento a fare una domanda così, mi ami tu? Certamente perché solo in questo momento i discepoli possono comprendere veramente cosa vuol dire amare Gesù. Prima della morte di Gesù, amarlo poteva essere, come lo è stato per alcuni discepoli, un atto ancora di amor proprio, perché Gesù era ben visto da tutto il popolo, era osannato tante volte, compiva miracoli, quindi amare un Gesù così diventava facile e poteva essere anche solo espressione di amor proprio e non vero amore per lui. Gesù ha atteso dopo la sua morte a fare questa domanda. Quando si capiva chiaramente che amare Gesù voleva dire essere coscienti che amare Gesù non è amare la gloria umana. Amare Gesù può diventare occasione di disprezzo, occasione di rifiuto da parte degli uomini, occasione di croce, occasione di sofferenza. Adesso Gesù può fare la domanda, mi ami tu? E con questa parola, ami, Gesù adopera un termine che non è soltanto, non indica solo amore umano, amore sentimentale, ma indica l'amore di Dio stesso, l'amore che c'è nel cuore di Dio. È come se Gesù dicesse, hai tu l'amore che c'è nel cuore di Dio? Mi dai tutta la fiducia che mi dà il Padre? Mi dai tutto, ogni potere sulla tua vita, come il Padre mi dà ogni potere sulle tue creature? Vuoi essere uno con me come il Padre è uno con me? Quindi amare Gesù in questo modo non è sentimento, è proprio offerta dell'esistenza, della vita, è dono di sé. Mi ami tu? E poi Gesù aggiunge nella prima domanda, più di costoro? Forse Gesù aveva visto in quei 6 che erano lì con Pietro, aveva visto un amore più chiaro, può darsi, in quell'occasione perlomeno. Perché Pietro aveva deciso per conto suo, vado a pescare. I 6 sono stati ubbidienti, hanno avuto un amore di ubbidienza e di mitezza, di condiscendenza, di accoglienza. Pietro aveva fatto la propria volontà, gli altri avevano accolto la volontà di Pietro. Quindi Gesù chiede, mi ami tu più di costoro? Sei capace di dimostrarmi un amore più grande, un amore ubbidiente, ubbidiente a me, non dipendente da te stesso o dagli uomini. Giovanni aveva riconosciuto Gesù sulla spiaggia, Pietro no, forse perché il suo amore per Gesù non era ancora al centro del cuore, al centro della vita. Quindi Gesù provoca Pietro con questa domanda, mi ami tu più di costoro? Ci sono altri che forse mi amano di più. Tu non devi avere un amore già trascinato, ma un amore trascinatore, un amore da innamorato. Non devi accontentarti mai dell'amore che hai per me. Non confrontarti con l'amore che hai già. Quello può essere ancora segno di troppo poco, di non amore, quando ti confronti con l'amore che hai già o ti accontenti, o con quello che hanno gli altri. Mi ami tu più di costoro? È una domanda profonda questa di Gesù, è importante. E Pietro risponde in un modo per cui possiamo dire che ha capito e non ha capito. Risponde: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Non risponde: tu lo sai che ti amo, ma che ti voglio bene. Adopera una parola diversa da quella che ha adoperato Gesù per esprimere l'amore. L'amore che c'è nel cuore dell'uomo. Sì, sono tuo amico, è come se dicesse Pietro. E Gesù non discute su questa parola, anzi dà un compito: pasci i miei agnelli. Pasci i miei agnelli. Cioè, fa da pastore per nutrire. Qui Gesù adopera un termine per pascere che sottolinea di più il fatto del dare il nutrimento agli animali, a questo caso agli agnelli. Dare il nutrimento agli agnelli. Gli agnelli sono animali che devono ancora crescere, non sono ancora pecore mature. Pasci i miei agnelli, devi dare qualcosa da nutrire, devi dare il nutrimento, pane vero, a quelli che ancora devono maturare. Ma Gesù li chiama miei agnelli, miei, sono miei e restano miei, non diventano tuoi. A Pietro dice così Gesù. E questo è un invito a Pietro a non attaccarsi agli agnelli. Lui deve soltanto amare Gesù. E mentre Pietro ama Gesù, potrà essere un buon pastore per gli agnelli. Un compito per loro, per gli agnelli, ma l'amore sempre per Gesù. Gli disse di nuovo: Simone di Giovanni, mi ami? Oh, Gesù chiama sempre Pietro non col nome che gli ha dato lui, Pietro, ma con quello che aveva prima, Simone di Giovanni, nome e cognome. Quasi a indicare che l'amore deve venire non perché c'è un compito, non perché c'è un ufficio, una missione. L'amore deve venire dal cuore. L'amore deve esserci comunque, che abbia o non abbia successo il suo compito pastorale, che possa o non possa svolgerlo, questo compito, non ha importanza. Qui è interpellato non un uomo che ha un servizio, ma viene interpellato l'uomo nel suo più profondo. Anche se Pietro si ammalasse, il suo amore a Gesù glielo può dare ugualmente. Simone di Giovanni viene interpellata la persona nella sua identità naturale più profonda, indipendentemente dal ruolo che svolge nella Chiesa. Mi ami? E qui credo che sia sottolineato in modo particolare questo mi, ami me, sai dare tutto il tuo amore a me, ci sono solo io che conta nella tua vita o c'è qualcun altro? Dire semplicemente ami me è come dire, è proprio vero che ubbidisci a me, che doni a me la tua vita? Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Pietro risponde allo stesso modo. Gli disse, pasci le mie corelle. E qui col verbo pascere Gesù indica un far da pastore nella guida, nel guidare lungo il cammino. Certo, il pastore guida le pecore, o le guida al nutrimento, o le guida all'ovile. E le pecore stavolta, non gli agnelli, quelle più cresciute, sanno mandare da sole, ma devono star unite, devono camminare insieme, devono giungere all'ovile. Quindi fa da pastore, da guida a questi che già sanno mangiare, ma hanno bisogno ancora di stare uniti. Gli disse per la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? E qui Gesù cambia la parola. Non dice mi ami, ma dice mi vuoi bene. Adopera la stessa parola che adoperava Pietro per rispondere. E Pietro rimase addolorato che la terza volta Gesù ha adoperato questo termine. Forse Pietro pensava, ma forse Gesù dubita che la mia risposta sia vera. Non c'era motivo perché Gesù gli dava il compito ogni volta. Però Pietro è rimasto addolorato. Qualcuno dice che Pietro ha contato le domande di Gesù e il numero delle domande di Gesù gli ha fatto venire in mente il numero dei suoi rinnegamenti. E come i suoi rinnegamenti per tre volte hanno voluto dire decisione di rinnegare, così adesso l'amore per Gesù richiede decisione per amare. Coscienza forte di amare Gesù. Questo per il fatto delle tre volte, ma il fatto della parola mi vuoi bene, cioè in senso umano, mi sei amico, è una parola che sulla bocca di Gesù suona più esigente agli orecchi di Pietro, più esigente di quanto non avesse significato quando l'adoperava lui questa parola nel rispondere. Mi vuoi bene? Che cosa vuol dire questo mi vuoi bene? Mi sei amico? È una domanda di impegno a fianco. Un amico ama l'amico quando si interessa delle sue cose. E quando pensa quel che va bene per l'amico, quando si impegna del tutto per lui. L'amore del discepolo al maestro, o dell'inferiore al superiore, potrebbe essere un amore un pochino interessato, perché il successo, come dicevamo prima, la gloria del maestro si trasferisce anche al suo discepolo. Essere segretario del Papa può essere un motivo di vanto, di gloria per qualcuno. Quindi in questo amore del discepolo verso il maestro può esserci dell'interesse, ma l'amore dell'amico all'amico non ha interesse, è un amore gratuito e richiede un impegno in prima persona, non solo a lasciarsi dire, faccio quello che lui mi dice, ma è un amore che richiede, no, penso anch'io per lui. Adopero anch'io tutte le mie capacità, compresa l'intelligenza, la volontà, l'impegno a riflettere, a pensare, a provare cose che vadano bene per il mio amico. È volere entrare nella volontà dell'amico, impegnare mente e cuore con responsabilità, col dono di sé. Quindi l'amore che Gesù chiede questa terza volta a Pietro è un amore esigente. Pietro deve sentirsi quasi pari a pari con Gesù ed essere impegnato per lui come Gesù stesso è impegnato. Gesù vuole raggiungere il Padre, Pietro deve voler raggiungere il Padre, quasi aiutare Gesù a raggiungere, diciamo quasi, ma con questo atteggiamento deve mettersi insieme a Gesù. Per questo Pietro rimane un po' sconcertato o addolorato, perché è richiesto tutto, è richiesto tutto, tutto il suo cuore, tutte le sue energie. Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Pietro risponde così con umiltà. Non è più sicuro di sé come lo era stato altre volte. Ti seguirò e qualunque morirò per te, sono pronto. No, qui non si riferisce più a se stesso, Pietro ha imparato. Si riferisce a quello che Gesù sa. Tu sai tutto, quindi tu sai la misura anche del mio amore. Tu sai che io ti voglio bene, o perlomeno desidero, voglio volerti bene. Pasci le mie pecorelle. Per tre volte Gesù dà questo compito, quindi ormai è un compito dato. Potremmo vedere in queste tre domande che Gesù fa a Pietro l'esame che Gesù fa prima di dare i compiti ecclesiali, l'esame che Gesù fa a Pietro, ma l'esame che Gesù fa a chiunque viene affidato un compito nella Chiesa. Se questo esame vale per colui che ha il compito principale nella Chiesa, vale anche per chi avrà compiti minori, di minor importanza. Potremmo dire che l'esame da missione ai servizi nella Chiesa, a qualunque servizio, a quello dei preti, dei vescovi, ma anche a quello dei catechisti, degli assistenti, degli ammalati o dei bambini, eccetera. Pasci le mie pecorelle. Per tre volte Gesù dà questo compito, quindi ormai è un compito dato. Potremmo vedere in queste tre domande che Gesù fa a Pietro l'esame che Gesù fa prima di dare i compiti ecclesiali. L'esame che Gesù fa a Pietro, ma l'esame che Gesù fa a chiunque viene affidato un compito nella Chiesa. Se questo esame vale per colui che ha il compito principale nella Chiesa, vale anche per chi avrà compiti minori, di minor importanza. Potremmo dire che l'esame da missione ai servizi nella Chiesa, a qualunque servizio, a quello dei preti, dei vescovi, ma anche a quello dei catechisti, degli assistenti, degli ammalati o dei bambini, eccetera. E Gesù fa questa domanda, e soltanto questa domanda, perché lui sa che chi lo ama riceve Spirito Santo. Chi ama Gesù, quando uno ama Gesù sul serio, donandogli la vita, non con l'amore sentimentale, che di questo non sa che farsi nel Signore, quando una persona ama Gesù sul serio, ha Spirito Santo nel cuore. E lo Spirito Santo non sta in occhio nel cuore dell'uomo, ma lo Spirito Santo sarà capace di ricordare tutto quello che Gesù ha detto, di condurre alla verità tutta intera, di far comprendere le parole che Gesù ha insegnato, di riportarle alla mente. Quindi Gesù non chiede, hai capito, hai imparato, ricordi, perché al momento giusto lo Spirito Santo lo fa lui, fa venire in mente lui quello che Gesù ha insegnato e fa comprendere il vero significato di quello che Gesù ha detto, un significato per la vita, non per l'intelligenza soltanto. E Gesù non chiede ami gli uomini perché sa che quando una persona ha Spirito Santo nel cuore, gli uomini saranno amati da lui, non accontentati, ma amati. Cioè, quando una persona ama Gesù, quella persona darà l'amore di Dio agli uomini, non quell'amore umano che si dà agli uomini e che tante volte è solo accontentare i loro desideri, che qualche volta sono capricci, lo stesso. Accontentare l'egoismo degli uomini, questo non è amore. Per questo Gesù non chiede a Pietro, ami gli uomini, perché potrebbe essere non amore amare gli uomini, ma gli chiede solo ami me, perché Gesù è sicuro che quando uno lo ama, ama lui e lui soltanto, quella persona diventa un dono di Dio per gli uomini, diventa un dono di Dio e sarà capace di donare acqua viva e pane vero e quindi di dare il vero nutrimento alle pecore e agli agnelli. Ecco perché Gesù fa solo queste domande a Pietro. Mi ami tu? Io credo che su questa domanda potremmo fermarci anche noi, perché ciascuno di noi ha qualche piccolo compito nella Chiesa, o compito in famiglia, nella famiglia stessa, di genitore, o magari di padrino o di madrina, oppure compiti di assistenza ai poveri, agli ammalati, anche se non sono compiti permanenti, ma qualcuno ce li ha saltuariamente, compiti di catechesi in parrocchia. Hai un compito nella Chiesa? Gesù non ti chiede se lo svolgi bene, non ti chiede se ami gli ammalati, se ami i bambini, se ami gli anziani, se ami i tuoi figli, se ami i tuoi figliocci. Gesù ti chiede se ami lui, perché allora è sicuro che tutte queste persone ricevono l'amore del Padre. Qui è concluso l'esame di Pietro, ma Gesù dice ancora qualche cosa, una profezia per lui. Potrebbe suonare un po' anche da rimprovero, però Gesù non vuole rimproverare, ma solo aiutare. Quando eri più giovane, ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi. Può essere una chiara allusione a quello che Pietro aveva appena fatto. Io vado a pescare, andavi dove volevi. Si cinse la veste, ti cingevi da solo. Gesù parla, dice cose concrete, che sono ancora nell'esperienza immediata di Pietro. Andavi, ti cingevi, quando sarai vecchio, altri ti porteranno, altri ti cingeranno. Come dire che le conseguenze dell'amore a Gesù e le conseguenze del compito di pastore sono un bere al calice di Gesù. Con questo voleva indicargli con quale morte avrebbe glorificato Dio. Le conseguenze dell'amore a Gesù e del compito di pastore sono un bere al suo calice. Non è gloria degli uomini, è partecipare fino in fondo alla vita, all'esperienza del Figlio di Dio, di Gesù. Ma credo che dentro questa parola di Gesù ci sia un'altra indicazione. Quando dice, quando sarai vecchio, un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Credo che Gesù indica a Pietro con queste parole un cammino di ubbidienza. Egli, anche se è il capo, deve imparare ad ubbidire, a non far quel che vuole, ma a lasciarsi condurre. Deve imparare questo stile di vita, perché questo è lo stile di vita del Figlio di Dio. Uno non potrà mai bere al calice di Gesù finché non è ubbidiente, finché nella sua vita non è entrato spirito di ubbidienza. Con questo credo sia sottinteso in queste parole di Gesù. Abituati, allenati a lasciarti condurre, a lasciarti amare, a ubbidire. Un ultimo piccolo episodio è quello che vede Pietro voltarsi indietro. E voltandosi, Pietro vede il discepolo che Gesù amava. Ecco, è ancora presente questo discepolo. Ma questa visione suscita in Pietro una domanda di curiosità. È solo curiosità. A meno che non ci sia anche un po' di invidia o di gelosia, speriamo di no. La domanda è semplicemente così, Signore, e lui? Come dire, e lui cosa deve fare? Che fine farà? A me l'hai detto, e lui? E questa è l'occasione per Gesù di ribadire ancora quella unicità dell'amore. Tu devi voler bene a me e a me soltanto, quindi tu sei di me. Quel che io voglio fare con gli altri non ti interessa, non è importante per te, tu sei di me. Come a dire, se tu segui me e guardi solo a me, sarai un buon pastore anche per gli altri. Non ti devi interessare di quel che sarà di loro. Tu abbi questo sguardo, il tuo sguardo, il tuo volto, i tuoi passi rivolti solo a me. È l'unico modo per essere d'aiuto anche agli altri discepoli. Nel cuore del cristiano non c'è spazio per la curiosità, non c'è spazio per il confronto con gli altri, non c'è spazio neanche per l'ammirazione degli altri. Oh, che bravo quello lì! Nel cuore del cristiano deve esserci solo lo sguardo rivolto a Gesù. Perché quando uno si confronta o ha curiosità o ha ammirazioni per gli altri, possono sorgere nel suo cuore scoraggiamenti, scandali, entusiasmi, cose inutili che frenano, che bloccano la testimonianza di Gesù. Il Vangelo termina con questa parola: tu segui me. Tu, senza confrontarti con gli altri, senza questo. Segui, fai i tuoi passi, piccoli ma costanti. Segui me. Fa questi passi dietro ai miei. Sono io l'unico, sono io la luce, la guida, la via, la verità, sono io. Io sono. Tu segui me. Sono io il salvatore degli uomini, tu sei unito a me. Allora la tua vita può essere un grande dono di Dio anche per gli altri. Questo discepolo che rende testimonianza, ecco sottolineato, e termina così: ci sono ancora molte cose compiute da Gesù che fossero scritte tutte una per una, non ci sarebbero nel mondo. E tra queste cose che non sono state scritte, io credo che possiamo metterci anche le nostre esperienze, quello che Gesù ha operato nella nostra vita o attraverso la nostra vita. Così il Vangelo non è concluso, continua, perché Gesù continua a operare, continua a scrivere il suo amore, continua a mettere in evidenza agli occhi degli uomini gesti del suo amore, e lo fa nella nostra vita. Lo lasciamo fare con gioia. Qualcuno è anche capace di scrivere queste cose, di riempire il mondo ancora delle opere del Signore, ma la maggior parte restano da scrivere. Il bello è che restino scritte nei cuori, in modo da rendere sempre più forte e vera e viva e vivace la nostra testimonianza, il nostro amore, i nostri passi dietro a Lui. Non occorre che vi dica nulla per questo brano, lo rileggerete e certamente c'è qualche parola che rimane viva davanti agli occhi e che ci riempie di gioia e di amore e che ci chiede anche una totalità e una radicalità sempre più profonda. Sia lodato Gesù Cristo.